senso stretto in momenti in cui noi non sempre apprezziamo le nostre figure di riferimento, quelle che lavorano per il territorio. Ecco, da Cisterna ci viene una lezione anche in questo senso. Stasera parleremo di un territorio che è un po' una sorta da intendere in senso lato. Oggi amministrativamente ci sono due province, quella di Cuneo e quella di Asti, e la presenza di tanti sindaci dell'Astigiano è un segno di questa partecipazione a questo importante momento di Cisterna. Ma è un territorio e la storia è quello che verrà rendicontato attraverso i vari interventi, una storia di un territorio più vasto. Fino agli inizi dell'Ottocento perlomeno siamo tutti astigiani, e quindi è un altro elemento che conferisce ricchezza alla ricerca su Cisterna. Ma iniziamo subito dando la parola per un saluto al padrone di casa, il sindaco Peletto.
Buonasera a tutti. Io non so, sono davvero stupito per vedere tanta gente questa sera in questa sala. Purtroppo questo libro tutti lo volevamo, ma non lo facevamo. Oggi purtroppo il libro c'è. Io porto, lascio stare ai relatori la storia del libro, porto i saluti dell'amministrazione comunale di Cisterna, di tutto il paese, da tutta la gente che oggi è salita su al castello di Cisterna. Saluto i miei sindaci, saluto Roger, poi vi saluto tutti, perché individuale, personalmente, le persone li conosco tutti, però con le poche cose che non voglio dilungarmi altrettanto, così lascio la parola. Vi ringrazio tutti, buonasera, continueremo la giornata serata.
Grazie.
E un secondo saluto spetta sicuramente al presidente del Museo Arti e Mestieri di Cisterna, Lino Valdano, che chiamo.
Grazie. Chiaramente vi saluto tutti, ma fare nomi è sempre molto pericoloso, perché poi uno rischia di sbagliare o di non salutare. Beh, qui ne abbiamo uno davanti, Marco Piacentino, è uno che ha curato tutti i restauri qui del castello, voglio dirlo. Invece, Baldassarre Molino, circa nel 90, quindi sono passati 26 anni, io ti ho chiesto, facciamo la storia di Cisterna con l'amico di allora, che non c'è più. Sì, mi dici il nome di nuovo? No, Bordone è arrivato dopo. Soletti, Umberto Soletti. Tu mi dici, prima ce ne sono altri, aspetta uno. Siamo proprio arrivati, l'abbiamo aspettato, e quindi credo che il lavoro fatto sia veramente una cosa eccezionale. Mentre il dottor Maurizio Cassetti, qui presente, direttore dell'Archivio di Stato dall'epoca di Vercelli Biella, ha acquistato l'archivio dei Del Pozzo della Cisterna, ma non solo Cisterna, ma tutti i vari possedimenti che avevano in Piemonte. Il caso vuole, dopo una ricerca di 2 anni, sono andato in tutti gli archivi immaginabili per trovare questi documenti che non riuscivamo più.
1981. E voi siete arrivati nel 80.
L'acquisto è stato fatto nel 1981, io da lei sono andato nel 1986.
800
per questo fatto. Sì.
L'81 abbiamo
86.
È arrivato a Biella per l'81.
Acquistato dalla Ostra, eccetera. Bene, il caso vuole che per l'ennesima volta io direi che ad Asti l'archivio di Stato, allora diretto dal dottor Grillone, e qui c'è la moglie, alzati in piedi per favore, dove sei? Eccolo là, ciao. abbiamo ricordato tuo marito che non c'è più. Dottor Fassetti ha mandato un manifesto di questa mostra documentaria sull'archivio dal pozzo della cisterna a Biella. È chiaro che il mio cuore si è aperto. Quindi arrivo a casa, lo dico a un po' di gente, siamo partiti, lui ci ha ricevuto in un modo splendido, abbiamo mangiato con lui quel giorno a Biella, c'era il parroco Don Carlo Bordone, e quindi lì è partito il tutto. La sua gentilezza è stata tanta, ha fotocopiato tutti i documenti, oltre 3.000, non ricordo bene, erano 3-4.000, e mandati attraverso i tuoi archivi, Biella e Asti, mandati senza pagare la franchigia, non per fare dei favoritismi, ma lui aveva capito che noi non avevamo soldi, come non abbiamo soldi anche oggi. Bene, grazie Maurizio Cassetti, è stato un gentilissimo. Tu cosa ti aspetti dai saluti, Carlo Bertello? Carlo Bertello, con fidanzato, eccolo lì. Bene, Bertello lo salutiamo, che è un amico di sempre. Grazie Luciano per tutto quello che hai fatto e che continuerai a fare.
Grazie, grazie, grazie a tutti.
E poi c'è il moderatore che ha fatto un po' di volte il sindaco, un po' di volte il vice, tuttora è vice. Poi ho finito i ringraziamenti, ma l'ho fatto col cuore, non perché si devono fare. Ringraziamo gli sponsor del libro, sono tanti. Poi ringrazio Massocco, il cantoniere Roberto, per tutto il lavoro svolto, per i trasporti vari, eccetera, eccetera. Luciano Fagnola, dov'è? Da qualche parte c'è. Luciano Fagnola, Fagnola, eccolo là. Un applauso. È un noto restauratore di libri antichi, e non solo. Oggi con Roberto Claudio Massocco hanno già stampato un particolare della pala d'altare di San Giuseppe, che è 1660 circa, è molto bello il cisterna come era a quei tempi, e poi la bolla papale in cui il Papa a sua mano dice che innalza cisterna a principato, perché il posto era importante, l'imprimi, blablabla. Chi vuole queste due cose, basta che si rechi in tipografia, che oggi inauguriamo pure questa nuova sala tipografica, stampando questi due preziosi documenti. È la prima volta che mi faccio scrivere un po' di cose, perché ho raggiunto una certa età, e quindi per non dimenticare me le sono fatte scrivere. Gli sponsor sono tanti, dicevo, e tra questi sono i vari produttori che anche oggi offriranno un fresco sotto, che sono Bolzano, Sucre, Passino di Butteo, Povero di Valle, Olivetti Alessandro, Olivetti Fabio, se non che per le cose che si mangiano, il sindaco di Cisterna. Perfetto. Devo andare avanti, Tiziana, lo aspetto qua, forse mi ripeta lì. Sì, una cosa veloce. Per la sala tipografica ci sono venuti parecchi soldi, ma siccome delle amministrazioni provinciali o regionali non siamo riusciti ad avere una lira, quindi tutti gli sponsor sono scritti in una meridiana, che sono lì in quella sala, proposto ci dà sempre Luciano Fagnola. Grazie Luciano. E qui oggi vedo anche Mauro Loce, così, e c'è andato via, bene, è un presidente di un Lion Club del Verbano, Bene, io vi ringrazio, chiedo scusa perché sono stato forse un po' troppo lungo, ma certe cose dovevo farle e dovevo dirle col cuore. Grazie.
Bene, allora è stato richiamato e iniziamo subito con il primo intervento. Lascio la parola al dottor Maurizio Cassetti, direttore degli archivi di Stato di Vercelli, che appunto ha lavorato per l'acquisizione dell'archivio da Poggio. A lei.
Non so, funziona quello forse.
Sì. Sono particolarmente contento di essere qui, accettare di buon grado l'invito alcuni mesi fa, quando il libro era già avviato, quindi io riguardo al libro mi sono limitato a dare qualche consiglio, alla fine qualcosa è servito per poter fare un lavoro quanto migliore possibile. E io gli amici di Cisterna già li conoscevo da tempo, come è stato detto, io ebbi l'onore. Non in un'occasione, in due occasioni forse ci furono due o tre spedizioni di Gaudano e degli altri con il parroco entusiasta che portava, confidava di amici a Biella e colsi subito l'occasione, visti la passione, l'interesse, quando uno vede studiosi appassionati, beh, a me mi si apre ancora oggi, mi si apriva il cuore, quindi raddoppiavo il mio invito. Io ho cercato di aiutare al massimo, anche perché noi negli archivi di Stato abbiamo il compito, adesso io sono in pensione, però ancora militante come archivista di Stato, abbiamo il compito di conservare, ma anche di valorizzare. Se noi non valorizziamo gli archivi con gli studiosi, specialmente quelli appassionati, beh, veniamo meno a parte dei nostri doveri. Quindi fui onorato veramente. Allora, fui onorato di aiutarli e l'aiuto, proprio per risparmiare, fu fatto tramite l'allora direttore di Asti, Giovanni Grilloni. In modo che così lo Stato diede un bel contributo una volta tanto, senza chiedere niente ai cittadini. E Cisterna si trova nel museo, si trova raccolta di documenti, in fotocopia, ovviamente gli originali li abbiamo a Biella, che è eccezionale. Pochi feudi, pochi paesi hanno documenti provenienti non dall'archivio comunale, ma dall'archivio nobiliare, in questo caso dall'archivio di una famiglia che era a capo di uno Stato. Ecco, io non so se l'avete già fatto, io, visto che Cisterna, qui ci tenete tutti a valorizzare l'ambiente, ho visto insieme al Duca Sinari di Bernese, ho visto i bei cartelli, quindi io consiglierei una cosa, perché non ricordate all'inizio, alla fine del paese, che questa locale non è stato solo feudo, è stato un principato stato autonomo, che a dirlo viene trasparito, un po' come adesso il San Marino, era uno stato autonomo, in cui Savoia dovevano solo abbozzare, non trovavano per niente, non per nulla ebbe la zecca, non per nulla c'è quel po' di atti criminali che l'amico Molino ha avuto lo stomaco e la costanza di esaminare, che pochi studiosi si vanno a pelagare nell'analisi degli atti criminali, sapendo bene anche come sono scritti e come vanno interpretati. Bene, io tenevo un bel cartello, già Principato di Cisterna, mettere qualcosa e faccio capire al visitatore che qui siamo in un ambiente un po' come a Masserano e a Crevacuore. Masserano e Crevacuore anche contemporaneamente furono uno Stato, era uno Stato doppio, dove c'era il primogenito che era principe, il secondogenito marchese, uno Stato nell'inglese autonomo, perché il credo pontificio, e anche lì i Savoia fecero tanti tentativi per venire, perché dava fastidio a Savoia avere degli statarelli e degli stati più o meno importanti nel loro territorio, e dovettero faticare tanto. Masserano riuscirono a averlo in un certo modo, Cisterna lo ebbero per come posso dire, consunzione, che praticamente
sposando Maria Vittoria.
Appunto dopo con Maria Vittoria. Ecco, quello che mi ha sorpreso, la data 1912, è sicura? Sì. Il castello fu donato da chi? Da Emanuele Filiberto?
Dai tre figli.
Ah, i tre figli. Luca D'Abruzzi, Emanuele Filiberto e l'altro. Esatto. No. Quello non lo sapevo. Ok, adesso alla ricerca parliamo. Ah, me voglio dire questo, le trattative. Questo lo dico per cronaca, per storia, per voi, anche è un precedente. Trattative con il Duca Luigi, Duca, principe, Amedeo di Savoia Aosta, Duca d'Aosta, durarono parecchio. Io le iniziai nel 1973 con l'aiuto dei colleghi della sovrintendenza archivistica di Firenze, quelli di Torino non c'entrava perché l'iniziativa viene da noi come archivio di Stato. Quindi la sovrintendenza non sempre interviene, quella della regione, dove è l'archivio di Stato. E ci furono tante difficoltà. Alla fine, voglio citarlo, oggi non è potuto venire perché era impegnato in qualche messa, qualcosa che riguardava forse l'ordine in alto. Fu aiutato per riprendere i contatti col principe Amedeo, fu aiutato da un caro amico di Biella, il commendator Mario Coda. Qualcuno di voi l'avrà sentito, lo conosce, pensate. Un erudito, lui era un impiegato di banca, però era sempre appassionato ed è un grosso conoscitore, un importante conoscitore di eraldica. Lui con i nobili e col duca in particolare aveva mantenuto i contatti. A un certo punto mi disse: adesso facciamo l'ultimo tentativo, questa volta andò in porto. 1980-81 facevo insieme la spedizione al Borro, che era la tenuta che allora il duca, il principe aveva nel territorio di San Giustino Valdarno, comune di Norcefenna, provincia di Arezzo. Mi pare aver saputo che il duca deve aver poi venduto, eccetera. E c'era una grande tenuta lì, in una bella casetta, eh? C'era questo bel archivio. A me come direttore di Vercelli di Ripiede, veramente, come appassionato di storia anche per mestiere, beh, ha fatto sempre molta gola. Quindi a un certo punto ci si accordò sul prezzo, lo posso dire, non è. È una cifra per l'epoca importante, 125 milioni di vecchie lire, che ahimè, lo dico per crono, veramente per crono, meno male che l'archivio è andato a fondo, utilizzò per comprare un aliante e tutto quello connesso. L'aliante precipitò, andò tutto in fumo, un po' grazie troppo, senza una lira dei 125, però di buono che l'archivio si è salvato. Oh, sempre per quello, come sempre avviene trattando con gente che ha archivi, non sempre danno tutto. E anche lì, per quanto io ancora controllassi, eccetera, ci sfuggì della roba. Io seppi quale materiale ci è sfuggito perché l'ho visto in una in internet serve anche a questo. Ci fu una vendita all'asta l'anno scorso di Cabrei di Reano. Tra i numerosissimi feudi dei principi del Pozzo, ci stanno alla sua, una cosa importante che dava loro il principato, eccetera, però Reano, Castello di Reano, una zona stupenda. Noi abbiamo tanti documenti di Varese, ci sono 40-50 mazzi di documenti, mentre su Cisterna ne abbiamo una ventina, però che portano ai 3.000 documenti famosi. Bene, furono venduti all'asta, segretario, erano rimasti in casa. Eccetera. Questo capita a tutti, quindi uno, però il grosso è salvo ed è un patrimonio importante. Altra cosa che voglio dire, piccola confessione, che mi meritò, a volte i meriti, la volontà vengono premiati non tanto dal ministero quanto da una persona che voglio citare, uno dei vecchi signori di un'epoca che al giorno d'oggi non ci sono più, professor Mario Viola di Bastide, che all'epoca era, oltre che docente universitario, anche presidente della Deputazione Subalpina di Storia Patria. Il colpo grosso, perché un colpo grosso a livello anche italiano, un archivio di quella mole, 700 mazzi, eccetera, con migliaia di pergamene, che dalla Toscana, lì Toscani hanno fatto un tentativo per non farselo arrivato in Piemonte, dico, e mi fece nominare socio corrispondente della deputazione. Dovete sapere che la deputazione ha dei soci ordinari e corrispondenti, ma sono soci che vengono cooptati, non è che uno paga la quota. Dice vuole, all'epoca era difficile, io non avrei mai sperato di farlo. fosse stato io. Oggi è praticamente impossibile, perché ci sono delle persone tra medievisti e storici del diritto, e lì devono mettersi d'accordo. Chiudo questa parentesi, adesso ovviamente parliamo del libro. Io ho letto attentamente le bozze, mi arrivavano le bozze, eravamo tutti tranquilli per la presentazione ai primi di maggio, giusto? Infatti gli amici hanno detto, mi raccomando, che era il 4, 5, 5, non sa, dobbiamo andare a Cesenza. Poi però mi permisi, perché quando vengo invitato così a qualche cosa, cerco di rendermi utile, cioè di meritarmi un po' l'invito. E allora mi permisi di, oltre a qualche suggerimento, di dare qualche imbeccata archivistica, è il mio lavoro, il mio mestiere. L'imbeccata archivistica fu saggia cosa, perché lo studioso serio, che non ha la fregola di finire presto, giusto per avere un libro in più, studioso serio, quando conosce delle cose nuove, aumenta la buona volontà e si dà da fare. Il ritardo, lo spostamento dei primi di maggio adesso è dovuto al fatto che a Torino gli amici hanno poi recuperato alcuni documenti importanti, che sarebbe stato male che venissero scoperti poi in seguito, visto la mole e la serietà del libro. E questi documenti che io qui ho notato, però li ho trovati in appendice con la dicitura sotto archivio di Stato, sezione di corte, quindi li trovate voi. Questi documenti hanno comportato un certo impegno per la trascrizione, eccetera, e hanno comportato il rinvio a oggi. Quindi sapete tutto, anche i motivi dell'invio. Ora, la prima cosa che colpisce, sfogliando, leggendo, consultando, perché il libro di Molino è un libro che in parte si può leggere nei capitoli sulle chiese, sulla storia, sul castello, la zecca, eccetera, e in parte si deve solo consultare, leggerlo, sarebbe impossibile anche dubbio. Mi riferisco in particolare a questi capitoli: il territorio, la comunità e la demografia, i toponimi, le cronache giudiziarie che ho citato prima. E nelle appendici alcune cose che sono effettivamente di tutto peso: i catasti, i vari catasti, e infine c'è la parte catastale. Sono questi capitoli importantissimi per il libro, perché completano il panorama analitico della storia, delle vicende di Cisterna e della situazione del territorio. Però sono cose che, vi confesso, molti studiosi, anche seri, non affrontano in un libro sulla storia di un paese. Semmai ci scrivono articoli a parte, e non lo fanno perché effettivamente sono contributi importanti, però sono contributi anche un po' pericolosi, nel senso che è facile cadere anche in qualche svista, cosa umana, no? Molino, ecco la cosa veramente che io voglio sottolineare, al di là della serietà, poi ben noto perché sono tanti anni che Molino scrive libri, ne ha scritti tanti su tutti i vari paesi, del Roero, delle Langhe, della zona, e come prova appunto della serietà dell'autore è che lui ha affrontato anche cose, questioni effettivamente spinose, che veramente non tutti avrebbero osato affrontare. Io non voglio dilungarmi troppo, entrare nello specifico, però in effetti avere studiosi come Baldassarre, come Molino, è piuttosto raro. Lui, oltre che dalla bravura, dalla sagacia, dalla serietà della ricerca, è animato anche da un grande coraggio. Questo libro è frutto di studio e di tanto, tanto coraggio. I lettori che esamineranno il libro se ne renderanno conto, perché è un qualcosa che effettivamente farebbe venire. Io pure ho scritto un po' di cose, una poi la regalerò anche qui alla... Beh, chiaro, ma io sono nel giro, nel mestiere, quindi per me scrivere era anche uno sfogo, dopo essere andato a caccia di archivi, scrivere anche qualcosetta di storia. Per me, i colleghi, è uno sfogo. E effettivamente è... non ho le parole giuste, ma hanno capito quello che intendo. Cioè, ha lavorato senza badare tanto agli onori, agli allori, cose facili a volte che vengono date anche per lavori di piccolo taglio, di piccolo peso. Ha voluto fino in fondo fare un'opera che rimanga, e le cose serie rimangono, le cose fuggevoli vengono poi superate da altri contributi. Per questo per Cisterna d'Asti, il libro di Baldassare Morino rimarrà una pietra. Si potranno fare, inevitabili, siamo tutti esseri umani, imperfetti, si potranno fare, come posso dire, delle chiose, degli articoli di precisazione di qualche aspetto, però il libro nella sua interezza è inattaccabile, anche perché si basa su documenti, non su storielle o su quello che malamente sovente hanno pubblicato altri in precedenza. A volte tanti scrivono così, si rifanno a chi ha scritto malamente e scrivono delle cose che non sono contenute. Questo è un contributo che avrebbe fatto piacere, e senz'altro sarebbe riuscito anche meglio a passare, ci fosse stato, voglio citarlo perché era anche un amico mio, e c'è la signora, il caro Renato Bordone. Chiaramente no? Renato Bordone. Citato anche c'è la signora, voglio ricordare anche il caro collega Giovanni Grigoni, che mi diede, mi disse, questo piccola cosa, Cassetti, io vado in pensione, vorrei che tu venissi ad Asti. Io all'epoca, eravamo nel 93, all'epoca io dirigevo già Biella, Mercelli, e le sezioni di Biella e di Valallo in Valsesia. Ho detto, ma ce devo pensare. Poi a un certo punto, anche perché Grillone mi aveva quasi supplicato, perché temeva che ad Asti ci andasse altra persona a lui non gradita, questo lo posso dire. E allora ho detto sì, vengo. E la cosa è finita bene. Grillone ogni tanto con la signora, quando io tornavo ad Asti, lo incontravo pure lui alla stazione, tornava anche lui da viaggio, eccetera, nei primi anni della sua pensione, a Porta Nuova. E quindi ecco, ho voluto ricordare anche perché ho andato poi a Roma, eccetera, ho perso un po' i contatti. Un caro saluto, permettete un applauso anche per voi. Io non mi dilungo perché non era il mio compito analizzare il libro. Diverse cose mi dà qui l'amico, così da dire. E che devo dire? Ci serve un bel ambiente, un ambiente signorile, bisogna dire principesco. Non è più principato, ma principesco c'è ancora. Ci sono stati amministratori validi, quello di il sindaco di Ari, ma anche gli altri, la moglie di Piacentino, gli altri che ho visto, eccetera. Quindi io auguro che si continui nella tradizione. Sulla storia della località oramai è stato scritto, però si possono fare tante altre belle cose, eccetera, tenendo conto delle numerosissime chiese. Veramente sono rimasto che in due capitoli Molino ha ben analizzato e fatto conoscere. Quindi ci sono ancora aspetti che meritano di essere, come posso dire, approfonditi ancora di più. Lascio la parola, un saluto caro a tutti.
A conforto del dottor Cassetti, rilevo che tutti i libri di Rino Molino e viva Iddio in qualche maniera in una sorta di proficua e positiva emulazione, tante altre ricerche che sono uscite sulla nostra zona, l'Albese, l'Astigiano, hanno questa connotazione di estremo rigore filologico, di riferimento continuo ai documenti, di tentativo, forse perché come comuni o come territori non abbiamo risorse immense, ma la necessità di fotografare in una sorta di una volta per tutte tutto quello che può essere, può emergere dagli archivi, dai documenti, dalla lettura del territorio che Rino fa. Questo anche perché si ritiene necessario poi nelle varie vulgate a servizio di promozioni, di prodotti, di cantine, di altre particolarità del territorio, ecco, un motivo di vanto che ci facciamo è quello di cercare sempre di avere dei riferimenti seri, documentati, di non vendere fuffa. Questo fa un po' parte di quella che noi riteniamo la nostra storia, ci riteniamo persone serie e quindi piene di limiti, ma che cercano un approccio rigoroso e serio. E quindi la ricchezza di questi volumi, la monografia su Cisterna, ma potrei citare, e tutti quanti abbiamo avuto dimestichezza su tanti altri studi di Rino, presenta proprio questa articolazione molto significativa di contenuti e anche tutte quelle componenti che vanno dagli statuti ai catasti, ai toponimi, che diventano fondamentali per fermare conoscenza. Naturalmente, come rilevava anche il dottor Cassetti, la vicinanza, noi abbiamo questo privilegio unico di avere dei intellettuali organici, delle figure di studiosi che hanno frequentazioni e hanno buoni rapporti anche con l'università e con gli istituti di ricerca. Questo fa sì che non ci si senta in soggezione rispetto alla ricerca. Dobbiamo dire anche che Renato era persona anche sotto il profilo umano in grado di capire e di cogliere queste cose, e quindi anche i docenti laureati, i sacerdoti della cultura riconoscevano la sostanza delle ricerche che si producevano sul territorio. Ecco, questa fecondità di rapporti porta a volumi come questi, e sono volumi appunto interessanti. È già stato affrontato la singolarità della storia di Cisterna. Cisterna, e lo leggerete, come accorpamento di due feudi, Bogardo e Cisterna, dipendenza diretta dalla Chiesa, la facoltà di battere moneta, Cisterna Marchesato, Principato, amministrare la giustizia, le famiglie nobiliari che fanno riferimento a Cisterna, i blasoni anche importanti, De Gorzano, ma il Della Rovere, il Torto Acerbi, Dal Pozzo, e poi questa lettura del territorio. Un'altra prerogativa degli studi, delle ricerche di Rino Molino è proprio la capacità di leggere il territorio e quindi i sedimenti della storia nelle loro ricorrenze e quanto è ancora possibile leggere, i lavori sulla comunità, sulla demografia, l'economia, e poi questo fermarsi sui luoghi, in questo caso questa chicca che ha avuto solo Cisterna tra i nostri paesi, quella della zecca, mentre per le parrocchiali e le chiese siamo tutti ricchissimi. L'altra peculiarità, quella sui toponimi. E sempre a corredo un apparato iconografico significativo, è un volume di oltre 400 pagine con un mucchio di fotografie che rendicontano e sono a loro volta un percorso interno a Cisterna attraverso proprio quello che è ancora possibile vedere, e poi questo apparato di appendici importante che ha questa curiosità di oltre 60 pagine di atti giudiziari che io ho capito adesso che sono difficilissimi da leggere, da interpretare, però sono una lettura appassionante di tutte le beghe, e non solo beghe, ma anche l'attività. Esce fuori uno spaccato attraverso gli atti giudiziari, una storia, rendono un ambiente, rendono una società. È un percorso di lettura anche qui intrigante, ti appassionano. E poi ci sono appunto i tanti documenti, il primo, il più antico è 1466, tanto 500, tanto 600, i catasti 1575, poi l'altro parziale del 1673, le visite apostoliche e pastorali, gli statuti. Ecco, questa ricchezza è quanto oggi presentiamo, e Luciano ce ne rende conto attraverso un altro percorso. Grazie.
Partirei da una prima osservazione che voglio fare, è che ogni libro, quando Molino arriva con un libro, per me, per noi Nerodero, per noi che ci interessiamo di queste cose, è una boccata di ossigeno. Ecco, Molino è una cosa bella del Roero, dico una boccata d'ossigeno perché i territori vivono dei momenti di crescita, dei momenti positivi, dei momenti di difficoltà, dei momenti di conflittualità, e quindi a volte si perde anche un pochettino la misura, si perdono anche un po' le prospettive, gli orizzonti. Poi arriva Molino con un libro, uno dei suoi, è già stato detto, serietà, documentazione, nessun fronzolo, soltanto documenti, tantissime citazioni di cui lui nella prefazione si scusa, ma le citazioni sono straordinariamente belle perché intanto sono stupende per quanto riguarda anche proprio l'uso del linguaggio, e poi hanno degli utilizzi a seconda delle attività, dei lavori straordinari. E riporta, secondo me, tutto nella dimensione esattamente giusta. Allora uno capisce che quando parla di un territorio, se si parla di cultura, se si parla di Roero, eccetera, allora viene fuori di nuovo la cosa bella, che dicono allora stati generali, cose generiche, che come dire confondono, eccetera. Allora il Roero è questo. Il Roero è un territorio, chiedo scusa se parlo di Roero, qui ci sono soprattutto sindaci dell'Astigiano. Se parlo di Roero perché io conosco soltanto Roero, ma perché la colpa è dei cisternesi, perché sono proprio da questa realtà di confine, di cui è stato detto, su questa realtà di confine, quindi di un principato, di un feudo conteso, orgogliosamente difeso, eccetera, su questo loro hanno, come dire, giocato intelligentemente da sempre, anche proprio il loro, come dire, il loro sviluppo economico, turistico e moderno, quindi flirtando con il Roero quando serve, flirtando con l'Astigiano quando ovviamente dovevano farlo. Oggi poi questi confini, ed è un altro argomento estremamente interessante, il concetto di confine oggi è un concetto di grande attualità, no? Vediamo cosa sta succedendo anche a livello europeo, eccetera. Il concetto di confine, di identità, un concetto estremamente dibattuto oggi. Questi confini poi stanno anche cadendo, stanno scomparendo, le province in prospettiva non dovrebbero più esistere, quindi insomma discorsi di tipo diverso. Quello che a noi preme dire è che intanto Cisterna appartiene all'Oero dal punto di vista morfologico e anche storico, come è stato documentato per certi versi perlomeno. Sicuramente non può partire dal punto di vista amministrativo, quindi non vogliamo fare, come dire, un tentativo di rapina, di portarlo via, eccetera. Ma voglio dire che i cisternesi su questo hanno saputo giocare molto, molto, molto bene, giocando anche sull'altro aspetto, come dire, di furbizia, di attivismo, di essere una realtà proprio tutto di confine. Voglio dire, il Roero è un territorio che ha un'identità che si è costruita dal basso. 40 anni fa il Roero non c'era, nemmeno questa realtà non è stata inventata, perché una realtà, un'identità culturale, un'identità storica non si inventa, assolutamente, perché non ci sa nemmeno da che parte iniziare. È un'identità che c'era nella storia, che c'era nel territorio dal punto di vista morfologico, che c'era nei colori, nella cultura, nell'economia, e che andava riscoperta. Questa identità è stata riscoperta attraverso un lavoro capillare, una cosa straordinaria. Faccio notare che nella biografia che Molino ha messo, che poi lui è molto parco, molto modesto nelle cose, 10 righe per dire un lavoro immane, titanico, si è persino dimenticato di mettere tutti i lavori che ha fatto. Per cui dei comuni del Roero, di cui lui ha studiato come monografie, nella biografia sono citati 10 comuni e è stato dimenticato Montaldo Roero. Non ci spetta, mi dispiace perché l'abbiamo fatto insieme, allora ho detto la mia, proprio quello, il primo che abbiamo fatto insieme. Quindi 11 comuni sui 22-23 comuni che costituiscono il Roero, e quelli che ne sono fuori è perché hanno già alcuni, tipo Monteo col Verganani o Vezzi, qualcun altro con altri studiosi eccetera, erano insomma Sobariva Perno con gli studi di Giammario Ricciardi di Andrino Cane, Guarene con quelli di Fresia, eccetera, voglio dire, erano già coperti da altri studi monografici. Metà dei comuni del Roero sono stati, e con lo scrupolo di cui ha detto bene il professore, la serietà, l'archivio. Conosco Molino da parecchi anni. Molino ama le cose belle, in famiglia, voglio dire, sa apprezzare le fotografie belle. Nei suoi libri non ha mai voluto una fotografia bella, soltanto di paesaggio. Le fotografie sono corredo dei testi, sono documenti, per cui la fotografia è posizionata là dove si cita quella chiesa, quel luogo, quella valle, eccetera. E se anche la fotografia non è, come dire, significativa o stupenda dal punto di vista, come dire, della suggestione, non importa, documenta la Valtigliera, documenta la rocca tagliata o non so che cosa. Ecco, quindi uno scrupolo, un'identità di questo tipo. I lavori di Molino, appunto, sono stati fondamentali nel percorso che Roero ha fatto di appropriazione della propria identità, perché come si è detto è un'identità che non si inventa, un'identità che sta nell'ordine delle cose, nella storia, nella gente, eccetera. E questa identità è stata, come dire, ricostruita attraverso un capillare lavoro di archivio, di una documentazione, di tenacia, di fatiche immani, che soltanto la grande passione possono giustificare, perché non c'è nient'altro di questo dietro al lavoro di Molino. Per questo dico sempre, quando in tutte le occasioni che capita, che Molino bisogna fare il Roero, dovrebbe fare a Molino, questo sarebbe un bel come dire, riconoscimento, per fare un monumento, perché la cosa non si fa nel monumento alle persone in vita, però il riconoscimento che Cisterna oggi gli dà della cittadinanza onoraria è una cosa bellissima. Noi qualche tempo fa gliel'abbiamo riconosciuto con un nostro omaggio di tipo diverso, ma che riconosceva le persone che sono state come pattesta, palo di testata, cioè le persone che sono a capo, come dire, che tengono in piedi tante altre, che si aggrappano ai suoi studi, ai suoi lavori, alle sue cose per quanto riguarda questo aspetto. Un altro aspetto che voglio rimarcare sull'opera di Molino, prima di andare ad affrontare 2 o 3 spunti per quanto riguarda il libro nel suo insieme, è che la ricerca di Molino, un'altra cosa bella è questa, che è una ricerca, non so che termine usare, uso un termine per capirci, cioè voglio dire, i suoi studi sono studi belli, puri, candidi, non so come dire, non c'è un secondo fine, cioè non sono finalizzati a un qualcosa di come dire, di successivo, di economico. Non troverete mai nei libri di Molino una citazione, come dire, azzardata. Per esempio, oggi sappiamo quanto è importante l'economia viticola o roba del genere, o gratuita sui vini. Piuttosto Molino si fa tagliare la mano, piuttosto che scrivere un come, a volte abbiamo fatto dei lavori insieme, cercavamo di spingere, ho detto, ma che ne so, la leggenda diceva che, eccetera. No, assolutamente, se c'è il riscontro storico, se c'è il documento d'archivio, si cita, eccetera. Grazie a questo, grazie a Molino, il Roero, anche dal punto di vista dell'economia viticola, può disporre di documenti che nessun altro territorio ha. Documenti sui moscatelli, documenti sull'arnese, documenti sulla favorita. Nessuno avrebbe potuto risalire al primo termine della favorita 1676, se non lui, e attraverso studi particolari, incrociando i dati delle cantine, dei conti di Vezza, di Guarene, eccetera. L'Arnais del 1403, se non sbaglio, il Nebbiolo citato dal 1300, adesso la memoria, no? E non, ecco, comunque, in questo senso, per esempio, che bello per Cisterna, per i produttori di Cisterna, ritrovarsi con citazioni del 1600 di uve Moscatello, di uve di Uva Passula, per esempio, di tantissimi altri vitigni, alcuni anche molto interessanti, per esempio la Malvasia, per esempio tantissime citazioni di Bianco, dietro le quali c'erano ovviamente Arnese favorita, della Vernasetta, per esempio, che ovviamente era la vernaccia, e il Chiaretto, il vino negro, la Bonarda dall'Ottocento e via discorrendo. Insomma, tanti documenti che, se uno vuole poi andare a vedere, come anche per esempio è stato citato il discorso della toponomastica, il discorso degli statuti, non sono, come dire, documenti freddi. A leggerli con attenzione, in quei documenti vengono fuori spunti, come dire, consigli per chiamare un vino, per chiamare un'azienda, per titolare un'azienda, per un prodotto. Per esempio, anche bellissima la citazione Il Pero, che dà il nome alla porta d'ingresso, una delle porte d'ingresso della villa, e proprio perché erano all'epoca piante che, insomma, crescevano isolate, e quindi se magari di una certa età erano in grado di segnare un paesaggio, di segnare per più generazioni, per essere ovviamente riferite in questo modo. Per esempio, documenti che citano proprio qui in Cisterna la presenza di ulivi nel 1575, ovviamente il tartufi, oggetto di omaggio per i potenti, insieme alla caccia, per esempio a Cacciagione, ovviamente nel 1659, bellissimo, per un matrimonio dei Dal Pozzo nel 1781, 24 noci candite sopra un cabaretto a frutta d'argento, stupendo. Bellissima, non avevo mai trovato che per ringraziarsi un nunzio apostolico nel 1657, questo non l'avevo mai visto, insieme ai capponi di Manzoniana memoria, due birribini, mezzo rubo di Uga Passula e mezzo rubo di Nizzolle, che sono le nocciole. Quindi le nocciole nel 1657 erano oggetto di omaggio per i potenti. Bacco da seta, ovviamente, la raccolta del salnitolo, insomma, tantissime cose. Un'altra cosa molto importante su questo aspetto del paesaggio, le territori con vigne alteni, con viti, con eccetera, poi diventano vigne. Ma, per esempio, bellissimo, non è l'unica citazione, si sapeva già da altre parti, ma qui si ha con qualcosa di diverso. Nel 1673, per esempio, è citata una vigna della cascina del Ruffinetto, che era una cascina feudale, insomma, del principe, e si portano fassine longhe per clausurare. Clausurare ovviamente vuol dire chiudere, sul modello dei clos francesi. Ovviamente si chiudeva con quello che si aveva a disposizione. Noi qui non abbiamo la pietra, eccetera, e quindi per recintare dei vigneti di un certo pregio, di una certa importanza, che bello sarebbe vedere di nuovo un bel vigneto, magari recuperato. tratto e fatto alla moda di quel tempo. Quindi dicevo, allora, intanto appunto boccate di ossigeno per quanto riguarda tutti i lavori di Rino Molino, che sono veramente, riconciliano col territorio, con tutto quanto e con la realtà, con le cose vere, con le cose di cultura, con le cose importanti, con le cose storiche. Dicevo proprio dell'onestà, ecco, onestà, lavori puri, candidi, cioè senza secondi fini, non sono, in poche parole, lavori, come dire, prezzolati, non so che dire, comandati, ecco, non sono, non hanno, ma l'unico fine è veramente soltanto il rigore storico, la realtà storica dell'identità di un territorio e di un paese, di una comunità, che è qualcosa ancora di più importante, eccetera. Poi la cosa più bella comunque sentire su queste cose, sempre parlare Molino, Silvano Vassani ha già accennato tutti gli aspetti importanti del territorio. A me un aspetto particolare che mi è sempre piaciuto, come dire, che mi ha sempre curiosito, che magari Molino, magari qualche cosa ce lo può dire in merito, è proprio la, come dire, formazione dei confini, cioè la formazione di una comunità. Io trovo che sia di un interesse straordinario, che poi voglio dire, c'è la comunità, poi c'è un territorio un po' più ampio e tutto si gioca purtroppo intorno al concetto di confine. E quindi qui le liti con San Damiano, è stato citato Bogardo, un feudo mancato, e quindi diventa realtà unica con Cisterna, la Madonna di Valtigliera, eccetera. E questo è un aspetto estremamente interessante sul quale piacerebbe proprio sentire proprio da Molino alcuni di questi aspetti. L'altro aspetto che personalmente a me piace tantissimo e che trovavo uno spunto e ne ragionavo tante volte con il professor Renato Bordone, che voglio ricordare anch'io, per come dire, la capacità anche di legare aspetti legati alla cultura popolare, eccetera, alle dimensioni storiche. Un aspetto che mi piace tantissimo è quello del, come dire, legato alla cultura popolare, quello dei banditi, no? Del ribellismo, dei banditi che sono tipici della nostra zona. Ebbene, Cisterna, probabilmente proprio per la sua natura, per essere così un'isola in mezzo a tanta zona franca, un'isola in mezzo a tante, eccetera. È stata citata la zecca, ma dalla zecca uscivano anche tante contraffazioni, soprattutto contraffazioni. E quindi era una cosa molto, molto particolare questa. E si diceva a quell'epoca che Cisterna ospita tutti i banditi del suo stato. Ed è una cosa particolare. Poi ho conosciuto Cisterna, ho conosciuto Lino Montano, ho conosciuto un vero bandito e ho detto, ma se tutti i banditi erano così, è bellissimo. E allora Cisterna è un bellissimo paese. Grazie.
Allora, a questo punto direi all'autore Rino, tocca a te, se riusciamo. Vai.
Sì, sono state dette tante cose, ho avuto troppi elogi, e questo va bene che lo dica. Non parlerò tanto del contenuto, ma intanto obbligo i ringraziamenti, anche se sono già stati fatti prima, specialmente da Lino Lontano. E allora il ringraziamento va al dottor Maurizio Cassetti, perché diciamo che se avesse preso la briga di leggere tutto e di consigliarmi cosa estremamente valida, perché certe aggiunte che poi ho fatto forse non avrei fatte senza il suo consiglio, perché poi non ultimo quello già ricordato da lo stesso dottor Cassetti è quello di non lasciar perdere l'archivio di Stato di Torino. Io pensavo che non ci fosse granché, invece no, personalmente lui è andato a guardare, mi ha segnalato che cosa si poteva consultare e difatti sono venute fuori delle piccole perle che hanno ritardato con
a segno, cioè a prova della grande serietà dell'autore, come ho detto tanti autori, non vedo l'ora di chiudere. E qui cerca la verità, cerca la storia vera, non di applauso.
Però per far tutto questo devo ringraziare anche, oltre al dottor Cassetti, anche tre o quattro persone di Cisterna che mi hanno veramente aiutato nel corso della ricerca. Rosella Scapino, ma soprattutto Lino Valdano, che nonostante la sua attività smetteva tutto, mi portava in giro con il suo fuoristrada con mio figlio a fare fotografie, ma poi Tiziana Mo, alla quale... piccolo del principato direi di mettere una targhetta come quella tanto nome nullum pare logium che c'è in Santa Croce, no in Santa Croce, nel Pantheon, sì, a Roma, veramente è di multiforme ingegno, si occupa di tutto, qualsiasi ora è sempre disponibile e mi ha fatto un gran servizio per esempio nel frequentare l'archivio comunale di San Damiano dove c'è una valanga i documenti, lei li ha fotografati tutti, ha fatto qualche migliaio di fotografie, documenti per quella diatriba infinita che si è originata tra San Damiano e Cisterna, cane e gatto, ma cane e gatti non solo perché erano di due stati diversi, confinanti, purtroppo qualcuno confina con un altro stato, non solo per quello, ma perché quel territorio era appetibile, la parte diciamo inferiore di Cisterna era ambita da San Damiano eccetera. Questi documenti hanno anche consentito, quelli procuratimi da Tiziana, hanno anche consentito di chiarire quello che era un mistero prima, Bogardo, un feudo fantasma, un feudo che non è mai decollato, ma i motivi poi sono nel libro, non vado neanche a elencarli. Però siamo venuti fuori proprio da questa lite, dalle tante testimonianze registrate, eccetera. Ed è stata una cosa, direi, unica nel Roero, partire con due entità separate, con signori feudatari separati completamente e che poi vengono unificate, eccetera. E lì c'è poi la mano del Papa a metà 400 che prendendo spunto da un omicidio in Casa Belletta, signori dell'area qui di Bucardo e di altre zone, prendendo spunto da questo, sequestra tutto e i feudi che prima erano del vescovo d'Asti diventano della Santa Sede. Naturalmente il Papa non si dimentica di beneficiare con il nuovo feudo che forma con le due entità precedenti, di beneficiare del nipote della rovere di Savona. Come dire, ecco, com'è nato questo volume? Già stato accennato veramente. Nasce, io avevo consultato prima i documenti, grazie alla disponibilità, qui, Oco, eccetera, e l'avevo anche trascritti, poi erano rimasti lì, aspettando che qualcuno ci mettesse mano. No, nessuno lo faceva. Nell'estate del 2010 eravamo qui riuniti, eravamo proprio lì sotto, fuori della scalinata lì e con il professor Renato Bordone. E Renato mi dice, dai, adesso facciamo la storia di Cisterna. Io ho detto, ma senti, ci metti anche tu, sì, d'accordo. Poi invece il destino ha deciso diversamente. Il 2 gennaio dell'anno seguente Renato è mancato e tutto si è fermato. Io al momento avevo altre cose da fare e non pensavo neanche di mettermi a fare Cisterna. Poi c'era già tutto il materiale trascritto, l'insistenza degli amici, che sono veramente dei cari amici, alla fine mi sono deciso. E ho cominciato ed eccoci qui, con il volume così come è venuto fuori, con tanti elogi. Spero che siano altrettanto convinti quelli che leggeranno poi il volume. Io ce l'ho messa tutta quella... Le facoltà a mia disposizione, che con un po' di chiamiamola carriera archivistica, ecco, alle spalle è venuto fuori quello che è. intervenuto, e forse se avessi cominciato subito con Tristano all'inizio, Bogarno sarebbe rimasto un piccolo colle dove la leggenda dice che c'era un castello, ecco. E invece è andata diversamente. Un altro ringraziamento, e anticipo quello che verrà dopo, cioè della consegna, diciamo, della nomina al cittadino onorario di Cisterna. Beh, cittadino onorario di un principato non è cosa da poco, tanto non l'ho avuta ancora. E poi mi completa anche la cittadinanza mia attuale, che ho, nel comune dove pago le tasse, e dove sono un po' apolide da qualche anno a questa parte, con tutto quello che gli amici miei sanno bene. Quindi ben venga questa cittadinanza onoraria che accetto e che, per la quale esprimo la mia riconoscenza. Non la faccio tanto lunga. Qualcuno mi ha portato a dire che questo potrebbe essere un canto del cigno, ma intanto è un po' presuntuoso da parte mia dire paragonarmi a un cigno, ecco. Potrebbe però essere l'ultimo canto. Io fra un mese e mezzo faccio 80 anni e sono andato però in pensione perché ne avevo 5.
Erin non lo farà.
È ancora troppo alto da fare.
Certo. Ma io sono andato in pensione a 55 anni, ma è andata bene, permettevano. Ora da 55 a 81 io sono andato in pensione, ma non in quiescenza. Adesso invece vorrei quiescere, nel senso di continuare a vivere, no? Passare alla quiete eterna, ecco. Vorrei continuare e leggere, perché tutti questi anni, devo dire, io ho trascurato enormemente la lettura. Leggevo i documenti, sì, ma fuori i documenti niente. Un pochino d'orto, ma poco. E soprattutto direi che adesso, da 2 mesi a questa parte, apprezzo l'ozio. Scusate, io mi faccio un elogio all'ozio. Si sta bene a fare poco. Poi i destini sono imperscrutabili, che parola difficile. Così non si può mai sapere, qualche amico che presente mi dice: ma d'inverno cosa vuoi fare? Non c'è l'orto, non c'è niente, si sta in casa, eccetera. Può darsi. Mia moglie non è tanto d'accordo che io ricominci, perché lo sa lei che cosa vuol dire essere in casa ma assente, con la testa fuori, dei pensieri, e non volermene prendere, cioè lasciarli ad altri. Ecco, io qui ho fatto una mezza così confessione, intendo per non entrare in discorsi che tanto verranno poi letti e seguiti dal lettore. Per cui io ringrazio a tutti i presenti, questa proprio veramente ho notato una eletta presenza, dalla quale posso dire di essere orgoglioso. Ecco, grazie a tutti. Fatto da una sola persona, era il professor Renato Bordone. Io adesso non ricordo il titolo del suo intervento, ma io ho preso di lì proprio per Cisterna per parlare di confini. Il professor Bordone, primo, e nessun altro si era pronunciato su questo, perché è un argomento difficile, come si formano i confini? Ho capito da quello che aveva scritto Renato, i confini si formano in base a chi possiede le terre. Ecco perché sono così frastagliati. Guardate un qualsiasi confine di un qualsiasi paese, tutta la rientrancia, tutto il ponte, eccetera. Perché? Perché c'è il proprietario, il particolare, il contadino di un certo paese che ha quella terra lì, poi ne salta due e ha quella dopo, eccetera. Quello dell'altro paese di fianco ha invece la terra che confina con questa, ma è di un altro signore. Quando si fa la divisione delle canne dei pesci, dei panni dei pesci, ecco che ognuno, cioè il confine segue i possessi di chi dipende da un solo signore, dal signore locale, dal segretario, eccetera. E questo discorso l'ho scoperto per caso proprio negli scritti di Renato Cortone. Questo dovevo chiarire.
Bene, a questo punto non resta che invitare tutti quelli che lo desiderano a prendere il libro che è laggiù al fondo. L'autore, penso io, sia poi disponibile anche a siglarlo. Ecco, anche da questi spunti capiamo l'importanza della ricerca storica, di un libro di storie paradossalmente su un paese, una realtà molto circoscritta. È chiaro che è innanzitutto uno strumento per chi quella realtà la vive, se dico una banalità, ma se conosciamo chi siamo riusciamo a capire meglio dove vogliamo andare. E non è un elemento banale proprio nella situazione attuale, è il ruolo della cultura locale. La cultura sempre dovrebbe farlo, ma il ruolo della cultura locale è proprio quello di creare legami. Se io conosco il mio territorio, so che quella era l'antica porta, quella era il borgo originario, quelli sono gli airali, ho un rapporto diverso col mio territorio. E è un elemento che con le nuove generazioni, con la società nella quale viviamo, sta venendo meno. Un tempo i nostri erano i feudi anche del campanile, del confine, del metro mio, metro tuo. Oggi non è più così. E di qui, quindi, generazioni che sono sempre più simili, che vivano in realtà più piccole, in realtà più grandi. Abbiamo bisogno di recuperare un legame importante col posto in cui viviamo ed è l'elemento primario per far sì che lo tuteliamo, lo valorizziamo e ne facciamo un'occasione di sviluppo consona. E un altro elemento che mi viene in mente proprio facendo riferimento a questa sorta di zona franca che era Cisterna, se leggete gli atti giudiziari sono bellissimi, qui giravano con le armi tutti e andavano nei paesi vicini con atti predatori, erano quelli di Cisterna, vedete, sono delle curiosità ma sono elementi interessantissimi. Comunque, al di là di questo, la serie di vicissitudini, di difficoltà che anche una piccola comunità vive e che Molino rende in maniera forte e vivida, ci dà l'idea, ecco, di quanto sia lontano dalla verità questa connotazione di soporosità tranquilla delle aree marginali che vivevano lontano dalla storia, eccetera. E viceversa no, le comunità anche di qua, anche le nostre comunità hanno dovuto passare delle emergenze inenarrabili, delle prove di sopportazioni, di fatica, cambiamenti di regime improvvisi, hanno subito angherie oltre la povertà endemica e le malattie, tutte le cose che possiamo pensare. E questo, anche questo, è un elemento indicativo per affrontare le difficoltà del presente, il meticciato che si profila nel presente, con un atteggiamento forte e padrone della situazione, essendo orgogliosi di quello che siamo e di non avere nessun timore, nessuna paura per quello che ci tocca affrontare, se lo affrontiamo con conoscenza e sicurezza di quello che siamo. Ecco, le cose le possiamo padroneggiare e anche indirizzare verso quello che serve di più a noi e al nostro futuro. Ecco, sono elementi che escono fuori anche da una lettura apparentemente lontana di un libro sulla storia di Cisterna Principato. Bene. A questo punto ci vogliono i riti e facciamo il rito del conferimento, no?
Sì. Allora, vorrei tutti i sindaci vicino a me e tutti i rappresentanti dei comuni con la fascia se ce l'hanno, con una fascia, così facciamo anche tu presidente, ce l'ho, vado a prendere, perché io non lo posso
no, vice di un paese qui vicino. Io ce l'ho, mi hanno detto di portarla, io l'ho portata.
Consegna della cittadinanza onoraria a Mamorino, il dottor Pagnola Luciano, sì, Pagnola Luciano, vi mostrerà brevemente una cosa molto bella che lui gratuitamente.
Io faccio così a San Damiano.
Ha fatto, è una cosa molto. Una coppia andrà addirittura al Papa, non so se poi la apprezzeranno, penso proprio di sì. Adesso, purtroppo stamattina abbiamo fatto il consiglio, non apposta Molino, però abbiamo messo al punto numero 3 la cittadinanza onoraria. La delibera fresca è il nostro piccolo omaggio di città. La cittadinanza. A parte la manifestazione finale di tutti i cittadini.
Thank you. Senza Luciano l'avremmo fatto l'idea.
No, è stato essenziale, come sempre, Luciano è disponibilissimo, ma in questo caso lui è veramente l'esperto di comunicazione, ovviamente, ma è stato veramente gentile, perché io l'ho interrogato tante volte, è stato detto prima che la presentazione è stata inviata per eccetera, eccetera, e beh, lui ha dovuto fare, eccetera. E di questo vogliamo scusare di dire sono veramente per il lavoro fatto. Grazie Luciano.
Allora, prima di scappare vi invito ad andare da Luciano Fagnola, che sta andando in tipografia con Claudio Massocco, forse si deve passare di là. Inaugureremo la Warren che ci ha regalato il professor Mensa, che non è potuto essere presente, con la stampa di quella che vedrete poi là, che è in vendita. Potrete vedere in funzione questa macchina del 1895. E poi vi invito ad andare sotto al rinfresco. Buonasera e grazie a tutti.
Sempre un libro rilegato.